E dunque siamo pronti a iniziare la visione anzitutto delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Quali sono le notizie principali? Beh, sono svariate, si parla... Alcuni parlano di aiuti all'Ucraina e del voto favorevole dell'Ungheria di Orban, che quindi si è riallineata agli altri paesi europei. C'è chi invece preferisce aprire con le proteste del mondo dell'agricoltura, almeno di parte del mondo dell'agricoltura. Va detto da questo, su questo versante, che diciamo, dopo che nei primi giorni più che altro ci si era limitati a una cronaca delle manifestazioni, adesso c'è anche, come dire, si trova anche qualche analisi un po' più approfondita su una questione che è abbastanza spinosa e che ha dei svariati lati oscuri, ecco. Cosa sempre, attività sempre meritoria questa, quando si parla di movimenti di questo tipo. E poi, il Medio Oriente oggi, diciamo, se ne parla chiaramente, insomma, ma con parecchio meno spazio rispetto ai giorni scorsi. C'è la diplomazia che sembra andare lentamente avanti, ci sono le pressioni di Stati Uniti da un lato su Netanyahu e di Egitto e Emirati Arabi Uniti soprattutto su Hamas dall'altro, che insomma sembra stiano lentissimamente portando avanti un minimo processo di mediazione. Staremo a vedere. E poi, come sempre, tutta una serie di questioni apparentemente secondarie, ma non troppo in realtà. Allora, però iniziamo subito con le prime pagine. Cominciamo con la prima pagina del quotidiano più diffuso, che è il Corriere della Sera, che apre sugli aiuti all'Ucraina. Aiuti all'Ucraina, Orbán vota sì. Fondi per 50 miliardi, dopo le urne aderiremo al gruppo di Fratelli d'Italia, annuncia il leader ungherese. Europa compatta, la mediazione di Meloni e ancora i colloqui con Budapest sul caso Salis, chiesto rispetto. Marco Galluzzo parla del negoziato finale fra Unione Europea e Ungheria, ti sospendiamo. E Viktor sarebbe Viktor Orbán, alla fine si arrende. Insomma, da un lato c'è l'accento su il fatto che Orbán abbia ceduto, anche se come sempre ha ceduto ben pagato. Dall'altro viene molto esaltato il ruolo della Meloni e in questa opera di mediazione, e anche il fatto, e questo non è insomma secondario, sicuramente, che dopo le elezioni europee il gruppo, o il partito, gli eletti con Orbán al Parlamento europeo aderirà al gruppo di Fratelli d'Italia. Pur vero che siamo a febbraio e qui stiamo parlando di cose che avverranno a giugno, e sappiamo ormai che sei mesi possono essere l'equivalente di sei secoli di qualche tempo fa, ma insomma la notizia indubbiamente c'è. Poi Federico Fubini firma un articolo di fondo dal titolo Cosa serve ora a Kiev, che ovviamente però parla anche molto e a lungo di Orbán, e nota Fubini, ma insomma lo spiegano un po' tutti, come in caso di rottura l'Ungheria si sarebbe scordata i 20 miliardi di euro di fondi europei che già oggi restano congelati a causa delle forzature antidemocratiche del suo governo. Sono soldi che rappresentano più del 10% dell'economia magiara, è come se all'Italia qualcuno avesse bloccato circa 240 miliardi di euro di finanziamenti da Bruxelles. La pressione congiunta di Germania, Francia e Italia, scrive Fubini, ha messo in chiaro che all'uomo di Budapest che stavolta il sistema europeo non si sarebbe lasciato ricattare ulteriormente. Così il Corriere su tutta questa questione. Poi sempre l'Ungheria, ma stavolta è la questione la vicenda di Ilaria Salis. Ilaria, il piano e le garanzie per i domiciliari in Italia, scrive Giovanni Bianconi, le mosse dei legali e del guardasigilli. Ieri mattina Ilaria Salis ha chiamato dal carcere l'ambasciata italiana a Budapest, doveva parlare di una questione personale che non ha nulla a che vedere con le condizioni di detenzione né con il processo a suo carico. E dopo aver dialogato con il funzionario, che ha già incontrato molte volte nel penitenziario dove è rinchiusa da quasi un anno, si è fatta passare l'ambasciatore Manuel Iacoangeli. Così l'attacco, e poi si prosegue il lungo articolo a pagina 6 che ovviamente vedremo più tardi. E che altro c'è? Vabbè, la fotonotizia è per Lewis Hamilton, che allo scoccare dei suoi 40 anni andrà a correre per la Ferrari. Quindi l'industria automobilistica a rischio gli impianti italiani, dice Stellantis, senza incentivi Mirafiori e Pomigliano sono a rischio. Così le parole dell'amministratore delegato Carlos Tavares. E il ministro delle imprese Urso replica: lo Stato è pronto a entrare. Non si capisce se questo significhi che lo Stato è pronto a comprare Stellantis. Mi pare un po' complicata come opzione. E poi una notizia di cronaca da Milano: un bambino abbandonato di fronte a una porta con un biglietto in arabo, la madre è morta, io non ce la faccio a occuparmene. E così la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica, che invece apre sulla marcia dei trattori. C'è una foto, un'immagine delle proteste degli agricoltori del Belgio e di altri paesi europei, qualcosa che va in fiamme. Gli agricoltori mettono a ferro e fuoco Bruxelles per protestare contro il Green Deal, il grano di Kiev e lo stop ai pesticidi. No, pare che l'abbia scritta Orban questo memorandum. La von der Leyen apre ai manifestanti e promette di aiutare il settore. I leader dell'Unione Europea favorevoli a un consiglio straordinario. Intanto Orban piega la testa e dà il via libera a 50 miliardi di aiuti all'Ucraina. Scrive Andrea Bonanni un'analisi dal titolo: i privilegi non sono eterni. Gli agricoltori che ieri hanno occupato e devastato Bruxelles, nota Bonanni, e che da giorni assediano le città d'Europa, alcune, ma insomma qui si esagera sempre un po', sono spinti da difficoltà reali della loro categoria e si incolpano di queste difficoltà all'Europa, fingendo di dimenticare che se non esistesse l'Europa, che da oltre mezzo secolo li sostiene e li finanzia con i soldi dei contribuenti, probabilmente non esisterebbero neppure loro. Ma il problema posto dalle ricorrenti proteste del popolo dei trattori va ben oltre la lista dei torti e delle ragioni della categoria. È ormai divenuto un enorme problema politico e allo stesso tempo culturale. La politica agricola europea, la PAC, assorbiva fino a qualche tempo fa il 50% del bilancio comunitario. Oggi questa percentuale è scesa al 25%, ma in cifra assoluta gli stanziamenti a favore dell'agricoltura non sono calati di molto e si collocano attorno ai 55 miliardi di euro l'anno. Il dato però è ingannevole. Infatti la tutela che l'Europa offre agli agricoltori si manifesta soprattutto nei forti dazi doganali con cui Bruxelles penalizza le importazioni provenienti dai paesi terzi, molto più competitive, creando così un mercato artificiale che tiene in vita l'Europa verde. Una simile politica commerciale non è evidentemente a costo zero, sia per i consumatori che pagano più cari i prodotti, sia per le ambizioni politiche dell'Unione Europea. Gli accordi di libero scambio con l'America Latina, per esempio, che aprirebbero all'industria europea un mercato enorme, sono bloccati dall'impossibilità di dare libero accesso a carni e cereali prodotti in Brasile e Argentina, per non mettere fuori gioco la nostra agricoltura. La questione agricola è stata d'inciampo anche nel fallito negoziato commerciale con gli Stati Uniti, e quando l'Unione Europea per solidarietà ha abolito i dazi sul grano ucraino a buon mercato, i contadini di Polonia, Ungheria e Romania sono insorti, bloccando coi trattori le frontiere e costringendo Bruxelles a una parziale marcia indietro. A fronte di sovvenzioni che assorbono il 25% del bilancio comunitario, il settore agricolo rappresenta l'1,4% del PIL europeo e produce il 10,5% del gas a effetto serra emesso in tutta l'Unione. Nel 2022 il PIL dell'Europa Verde è stato di 220 miliardi, di cui circa un quarto sono fondi comunitari. Secondo le cifre della Commissione europea, il reddito pro capite degli addetti all'agricoltura in Europa è cresciuto nel 2022 dell'11% rispetto al 2015. L'aumento è stato del 44%. Ovviamente ci sono molte buone ragioni che hanno fatto degli agricoltori europei una categoria altamente protetta. La prima è la manutenzione del territorio, anche se le organizzazioni di categoria contestano la norma europea che impone di lasciare a Maggesi il 4% dei territori per favorire la biodiversità. Un'altra ottima ragione è quella di evitare il totale spopolamento delle campagne e un eccessivo inurbamento della popolazione. Infine, soprattutto dopo la drammatica esperienza della guerra, c'era, in parte c'è ancora, la preoccupazione di mantenere una sovranità alimentare, cioè di riuscire a produrre abbastanza cibo per sfamare la popolazione senza dover dipendere da fonti esterne. Un altro aspetto positivo della sovranità alimentare è la possibilità di accedere a prodotti che rispettino norme qualitative, igieniche e sanitarie che gli europei si sono liberamente e sovranamente dati. Niente carni agli ormoni, niente polli lavati in candeggina, limite all'uso di pesticidi e diserbanti, anche alla produzione di cibo geneticamente modificato. Ma storicamente un altro e determinante motivo per cui fin dalla sua nascita l'Europa ha strenuamente deciso di sovvenzionare i propri agricoltori è essenzialmente politico. Questi infatti per oltre 60 anni hanno costituito il principale serbatoio elettorale del voto moderato, tradizionalmente monopolizzato dai partiti popolari e democristiani. Le campagne hanno fatto da contrappeso al voto socialmente più progressista degli agglomerati urbani. Il risultato è stata la lunga, antagonistica ma fruttuosa cooperazione fra popolari e socialisti che ha governato l'Europa e la maggior parte dei suoi stati nazionali nell'ultimo mezzo secolo. Oggi però questo dato politico sta rapidamente cambiando. Il popolo dei trattori contesta l'Europa che lo ha nutrito e tenuto in vita per tanti anni, perché si rende conto che una realtà globale e globalizzata come l'Unione Europea non potrà difendere per sempre tutti i privilegi che finora ha garantito. Si genera così l'idea totalmente illusoria che solo gli stati nazione possano offrire le tutele corporative che gli agricoltori reclamano, in contrapposizione alle imposizioni europee. Nasce da questo cortocircuito ideologico l'alleanza oggi sempre più stretta tra il mondo rurale e le forze della destra populista e sovranista. In Polonia, in Francia, in Italia, in Spagna, in Olanda, in Germania, il voto delle campagne alimenta l'estrema destra e la sua retorica antisistema, che ne cavalca il malcontento. Ciò pone i partiti tradizionali di fronte a un dilemma: possono cercare di recuperare il consenso di quella frangia minoritaria ma importante della popolazione, pagando un prezzo economico e politico sempre più alto, oppure possono voltarle le spalle, contando che il progresso selezionerà i pochi in grado di continuare a produrre con profitto grazie a un salto qualitativo e abbandonando gli altri nella discarica della politica e della storia. Non sarà comunque una scelta facile né indolore. Così Andrea Bonanni su Repubblica. Mi sembra che diciamo il panorama sia abbastanza completo. Poi abbiamo il caso Ilaria Salis, Meloni, molti stati usano le catene, messa così, diciamo il titolo non è che spiega molto. Si tratta per i domiciliari in Italia. Poi, sempre a proposito della querella fra Repubblica e il governo, abbiamo il botta e risposta tra Tavares e Urso. Tavares, lo ricordiamo, amministratore delegato di Stellantis, cioè del gruppo industriale che comprende anche Fiat, senza incentivi, impianti a rischio. E questo la richiesta ci sembra sintetica e ferma da parte di Stellantis. E poi ancora le sanzioni USA contro le violenze degli insediamenti in Cisgiordania: sono stati sanzionati 4 coloni, e si tratta ovviamente per ora di una misura, come dire, di facciata, o certo non di massa, ma è un segnale comunque piuttosto preciso che Biden sta dando e proprio a Netanyahu. E proprio su questo interviene Thomas Friedman con un lungo articolo dal titolo "Una dottrina Biden per il Medio Oriente". Così la prima pagina di Repubblica. Passiamo al manifesto, me ne frego. Qua la foto vede uno vicino all'altro, uno accanto all'altro, Orbán e la Meloni, Ilaria Salis in catene, accade in vari paesi anche occidentali. La Meloni difende Orbán e rinsalda l'asse sovranista. Il premier ungherese rivela, dopo le europee, pronto a entrare nel gruppo dei conservatori, quello della leader italiana. E poi abbiamo l'Ungheria che si arrende, a Kiev 50 miliardi, ci sono volute 2 ore di prevertice per piegare Budapest al Consiglio europeo. Beh, 2 ore, insomma, in altri tempi ci si mettevano anche 2 mesi. Scampato il rischio default, l'Ucraina esulta, potremo resistere. Quindi abbiamo da Macron a Meloni tutti sul trattore, a proposito di quello che stavo dicendo prima. Poi a Bruxelles boccia la legge Lollobrigida sulla carne coltivata, altra questione che è molto presente sui cartelli di molti trattori, e anche questo, diciamo, ce la dice lunga su chi sta con chi e chi invia chi. Gli incentivi su dell'auto, Stellantis accontentata ma minaccia chiusure. E poi Gaza senza tregua, 170.000 edifici distrutti e gli aiuti bloccati ai valici, come sempre. E Chiara Cruciati e Michele Giorgio. Guido Calderon nella pagina delle culture presenta un libro che racconta la Barcellona degli anni 90, Il segreto di Amador. Poi ne parliamo più tardi perché il libro si annuncia succoso. Così il manifesto. Avvenire, l'Europa si ricompatta, anche qua l'attenzione è principalmente per Orbán, riportato all'ovile. I partner europei convincono l'Ungheria, intesa sul nuovo bilancio comunitario con i 50 miliardi per l'Ucraina, esulta Zelensky. Budapest ottiene in cambio uno sconto sui fondi comunitari bloccati per il mancato rispetto dello Stato di diritto. La Meloni mediatrice con Orbán, sul tavolo c'è il caso Salis e anche l'ipotesi di un ingresso nelle file dei conservatori. Quindi il Avvenire questa cosa, diciamo, la dà come possibile, ecco, ma non come già fatta, a differenza degli altri. Poi la fotonotizia è per le elezioni in Russia, almeno quelle che vengono definite elezioni, il dissidente russo e le elezioni alle porte. Se vediamo il male, forse non tornerà la foto di Vladimir Kara-Murza, uno dei tanti condannati per ragioni politiche in Russia, 25 anni per tradimento, questa la pena. Poi a centropagina, l'Italia più povera e sprecona, nel bidone 13 miliardi di cibo. Waste Watcher, l'osservatorio Waste Watcher dice, crescono dell'8% gli avanzi che finiscono in pattumiera. E poi, anche qui i trattori, oltre 1.000 trattori invadono Bruxelles. Prandini della Coldiretti, che è un po' stato la Coldiretti, che sappiamo, diciamo, essere legata a filo quadruplo a Lollobrigida, è stata un po' presa in contropiede da queste marce dei trattori, sta cercando di riallinearsi. E insomma Prandini dice, troppe follie green. Dove l'abbiamo ritrovato questo tipo di linguaggio, questo tipo di fantasie? Facile a dirsi. Poi abbiamo un'intervista al vice premier palestinese Abu Rudeine: nei negoziati non c'è mai la parola pace, se gli USA volessero la guerra finirebbe. Questo mi permetto di avere qualche piccolo dubbio. E ancora da Lampedusa un altro naufragio. Infine, Danilo Poli, ci sono due editoriali, uno è su lo sblocco degli aiuti a Kiev e l'altro è insomma prendere le mosse dalla vicenda di Ilaria Salis. Le carceri in Ungheria le nostre, la dignità calpestata, scrive Danilo Paolini. Che così attacca, al di là delle inevitabili ma davvero polemiche politiche di casa nostra, dove ormai la polarizzazione delle posizioni investe in maniera desolante ogni argomento, quanto ha ragione, la vicenda giudiziaria umana di Ilaria Salis ripropone il tema del rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione Europea, un tema centrale per il futuro dell'Unione, non soltanto perché di questo si è nuovamente parlato ieri a Bruxelles nel corso del Consiglio straordinario, come condizionalità per l'erogazione dei fondi comunitari, proprio in relazione all'Ungheria, dove la nostra connazionale è detenuta in attesa di giudizio. Le riflessioni infatti devono andare necessariamente oltre le sanzioni formali che possono essere comminate al paese governato da Viktor Orbán e oltre il caso Salis, che immaginiamo non sia una rarità nell'ambito dell'amministrazione della giustizia maggiore, proprio no. Un po' tutti in effetti siamo rimasti sorpresi nell'apprendere che in Ungheria il reato di lesioni potenzialmente mortali, comparabile con qualche approssimazione al nostro lesioni aggravate, sia punibile nel massimo con 24 anni di reclusione, che la pubblica accusa abbia proposto a Salis di patteggiare ben 11 anni. Tutti o quasi ci siamo indignati quando abbiamo visto le immagini della donna condotta nell'aula del tribunale in catene, alle mani ai piedi e al guinzaglio di un agente di polizia. Liquidare il tutto obiettando che ogni paese punisce come vuole, come pure è stato fatto qui da noi, non può essere un'opzione. La questione riguarda infatti la sussistenza o meno di standard quantomeno accettabili di garanzie, perciò riguarda di fatto il rispetto della dignità della persona, di tutte le persone, anche dell'imputata Salis, che deve essere considerata innocente fino a prova contraria e che peraltro tale si è sempre dichiarata rispetto ai fatti contestati. Non a caso la Presidente del Consiglio Meloni, nei colloqui avuti con l'omologo che da ieri è anche alleato nel Partito Europeo dei Conservatori, Orbán, ha chiesto che alla nostra connazionale venga riservato un trattamento di dignità, rispetto e un giusto processo. Purtroppo però, se i racconti filtrati dal carcere di Budapest e le immagini giunte dal tribunale non mentono, fin qui dignità e rispetto sono mancati. Speriamo davvero che qualcosa possa cambiare, ma speriamo anche che questa storia insegni a noi italiani a indignarci sempre quando si tratta di carcere e di diritti negati. Perché se è vero che la vista delle catene impatta, per dirla con la premier italiana, non altrettanto fa la notizia che Ilaria Salis è in carcere in attesa del processo già da un anno. Forse perché anche in Italia il ricorso alla custodia cautelare è più che frequente, tanto frequente da aver suscitato più di una volta i richiami dell'Unione Europea per il largo uso che se ne fa e per la durata eccessiva della detenzione prima della eventuale condanna. La relazione della prima presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, per l'apertura dell'anno giudiziario 2004, datata 25 gennaio, certifica che nelle nostre prigioni sono presenti oltre 9.200 detenuti in attesa di prima sentenza, finalmente in calo, ha sottolineato l'alta magistrata, grazie al principio di proporzionalità nell'adozione dei provvedimenti limitativi della libertà personale e al ricorso alla custodia cautelare come estrema ratio. Misure per la verità introdotte con non poca fatica nell'ordinamento e sempre a rischio di cancellazione a opera di coloro, e sono tanti, che confondono la certezza della pena con il buttare la chiave marciscano in galera, trascurando il fatto che non v'è pena certa e quindi giusta senza la certezza del diritto. Sicuramente non è giusta, in quanto non prescritta da nessun codice né tantomeno dalla Costituzione, la pena accessoria delle condizioni di vita nelle carceri italiane, dove il 31 dicembre 2023 erano presenti quasi 63.000 persone a fronte di una capienza complessiva ufficiale di 51.179 posti. In realtà, secondo il Garante Nazionale dei Detenuti, i posti effettivi, cioè quelli inagibili per tolti, cioè quelli inagibili per vari motivi, sono solo 47.300, per un tasso di sovraffollamento medio pari al 127,4%. 152 morti negli ultimi 2 anni, 13 suicidi soltanto nel primo mese del 2024. Per questo il nostro paese è sotto costante monitoraggio da parte del Consiglio d'Europa e a rischio di condanne dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Pensiamo anche a questo quando più che giustamente reclamiamo un trattamento equo e umano per Ilaria Salis da parte della magistratura e del sistema penitenziario ungherese, perché Roma non è Budapest, ma non è nemmeno un modello europeo di esecuzione penale. Così Danilo Paolini, che invita, come dire, a un'attenzione a 360 gradi su questo tema. Il Messaggero qui si apre con il bonus mamme. Il Messaggero è sempre affascinato da i vari bonus e gli annunci del governo, fino a 3.000 euro a chi lavora, arriva la circolare, subito 500 euro per chi ha due o più figli. Poi insomma, andando a vedere le condizioni, sono abbastanza draconiane, però insomma un bel titolo ci si può fare. Per il resto, diciamo, le altre questioni le abbiamo viste tutte: i fondi a Kiev, i trattori in rivolta. E significativo che anche il Messaggero, che pure insomma ha spesso qualche dimostrazione di grande simpatia nei confronti del governo, fa parlare Luca Ricolfi sui trattori e insomma mostra più di un dubbio sulle loro rimostranze. E diciamo l'unica questione originale rispetto alle altre testate è un caso di cronaca che arriva dalla provincia di Latina, mi pare di aver capito. Il tema sulla cecchettina fa scoprire uno stupro e la prof salva l'allieva. Il caso a Latina, denunciato l'ex fidanzato nel componimento, descritte violenze e soprusi. Così la prima pagina del Messaggero. Vediamo un po', vabbè, i giornali di destra oggi sono un po' sul depresso, quindi non ci offrono titoli scoppiettanti. A questo punto possiamo chiudere ancora con questioni relative alla giustizia e chiudiamo allora con il dubbio, che in taglio alto comincia con gli esteri, Erdogan e con la Turchia. Paese a cui il dubbio, così come con l'Iran, diciamo, presta sempre molta molta attenzione. Erdogan punisce l'avvocato Khan e lo caccia dal Parlamento. Poi abbiamo sulle carceri, Nordio dribbla l'allarme del Quirinale, questo è il titolo principale del Dubbio oggi, colloquio tra Mattarella e il capo del DAP, del Dipartimento dei Penitenziari, sui suicidi in cella. Il ministro boccia le misure alternative, evocano impunità. Vabbè, per essere uno che dà mostra di grande riformismo e garantismo, sono parole un po' confliggenti. E le storie poi di 13 suicidi nel 2024 nelle carceri, l'elenco della strage. Prima c'è la storia di un detenuto che si chiamava Oussama Sadek, impiccatosi in cella a 3 mesi dalla libertà. Lunga intervista anche a Maria Stella Gelmini, che adesso è portavoce di Azione, dice: l'emergenza detenuti va affrontata ora, recuperiamoli anziché lasciarli soli. E poi la polemica sullo youtuber che ha ucciso andando a velocità folli con la sua automobile un bambino di 5 anni, che ha patteggiato una condanna, mi pare intorno ai 5 anni, quindi non andrà, non andrà in, in carcere, cosa che ha fatto molto discutere nei giorni scorsi. Non si, la polemica, scrive Il Dubbio, non si può morire falciati su una strada, ma buttare la chiave non è la soluzione. Con Il Dubbio credo che abbiamo esaurito anche la sezione dedicata alle prime pagine. E allora un breve intermezzo musicale e poi passiamo a vedere gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Allora, 9.08, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta, questa è sempre Radio Onda Rossa e loro erano sì i Duran Duran, confermo. Allora, andiamo a vedere un po' il primo quotidiano che abbiamo, che è di nuovo il Corriere della Sera. Maybe I can get that love. I started thinking that I'm wrong for wearing things I usually don't. Please just give me your approval. The furry coat goes with the boots, so boots, so. Of a pain, I thought you'd maybe sort of liked it, or am I chatting shit again? Do I please you? Does it make you feel good to play by my rules? Do I impress you? Paranoia strikes deep.
afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going on.
Nove e quattordici, ecco, allora siamo un po' interrotti per consentire a chi viene a approvvigionarsi ancora delle ultime scarcerande, cosa che potete fare perché qualcosa è rimasto. Comunque, detto questo, ritorniamo alla nostra rassegna stampa. Eravamo rimasti alla lettura del primo quotidiano, cioè del Corriere della Sera. Allora, il Corriere della Sera inizia con le trattative, anzi il vero e proprio scontro fra l'Ungheria e l'Unione Europea, poi si è arrivati, come abbiamo visto, a una soluzione in parte mediata anche dal governo italiano. I leader disinnescano Orbán, accordo europeo per i fondi a Kiev, sbloccati 50 miliardi, previsto una relazione annuale, ma nessun potere di veto al premier ungherese che annuncia: entrerò nel gruppo dei conservatori. E ti sospendiamo, la mediazione di Meloni tra consigli e minacce, questo il retroscena firmato da Marco Galluzzo, gli incontri notturni con l'arma dell'articolo 7. Poi sempre qui si parla di come sia maturata l'intesa con Budapest, l'Europa ha concesso qualcosa in cambio, c'è la possibilità di una revisione nel 2026 e sempre a proposito di aiuti all'Ucraina, la prossima settimana ci sarà il voto del Senato americano sui fondi a Ucraina, Israele e Taiwan, voto che include anche un accordo bipartisan sulle restrizioni alle frontiere e all'immigrazione, come è stato imposto dai repubblicani. Quindi le reazioni ovviamente sono molto sollevate, quelle ucraine, grazie all'Europa, dice Zelensky, le prime risorse entro fine marzo, in arrivo una tranche da 18 miliardi, nel frattempo poi la guerra continua ad andare avanti, anche se poi le notizie dal fronte arrivano un po' con il contagocce e soltanto in caso di avvenimenti particolarmente eclatanti. Sicuramente particolarmente eclatante è il fatto di ieri con l'affondamento di una nave russa in Crimea, che viene raccontato appunto a pagina 4. Poi sempre Ungheria, incredibile come un paese così piccolo poi diciamo riesca a avere così tanto spazio in questo momento all'interno del dibattito politico e culturale e economico, diciamo Ungheria, perché dall'accordo sui fondi si passa al caso Ilaria Salis, la premier chiede dignità ma la Lega attacca ancora. Meloni sollecita Orbán, poi aggiunge anche in altri paesi le catene, e quindi anche negli altri paesi dove si usano le catene queste non devono essere usate, insomma anche ragionamenti piuttosto banali. Oggi il padre di Ilaria andrà dal presidente del Senato, la russa, e Massimo Franco parla di una tregua armata con Bruxelles, però l'intesa è comunque un successo, una soluzione inaspettata sui contributi all'Ucraina che Palazzo Chigi attribuisce al ruolo di mediazione di Meloni. Qui si parla della vicenda precedente, ma anche poi all'interno di questa di Ilaria Salis. Su cosa si tratta per quanto riguarda il rientro della nostra connazionale? Un braccialetto per evitare la fuga, leggiamo a pagina 6. e ho firmato una lettera in ungherese, ho paura, dice lei. E poi nota giustamente Bianconi, che scrive questo lungo articolo di spiegazione: aspettando la fine del processo e l'espulsione si rischierebbe di arrivare al 2025, con tempi che purtroppo, ricordava avvenire prima, sono tempi molto italiani da questo punto di vista. Poi i riflettori sul caso Salis hanno contribuito a aprire i riflettori su un altro connazionale che è detenuto all'estero in condizioni piuttosto spaventose. Si parla di Filippo Mosca, 29enne, condannato a 8 anni di reclusione in Romania. Filippo è la storia gemella, oddio, troppo gemella non è, però cioè gemella per quanto riguarda le condizioni. In cella per droghe in Romania è in condizioni inumane. Il 29enne condannato a 8 anni è recluso da maggio 2023. Poi, altra questione del giorno, le manifestazioni degli agricoltori. Qui siamo a pagina 8 e pagina 9. Gli agricoltori assediano Bruxelles. Von der Leyen apre: meno vincoli. La Presidente della Commissione: presenteremo una proposta di semplificazione burocratica. C'è un'intervista a Marco Busini, e titolare di un'azienda agricola del Piacentino molto nota, I Sapori dell'Orto, nonché delegato provinciale di Coldiretti Giovani Impresa, la diciamo confederazione, una delle confederazioni degli agricoltori, quella più grande e più legata al governo, quella che dirige Prandini. E vincoli e standard per i prodotti extraeuropei, o noi non reggiamo, dice Bosini, che poi si lamenta, per esempio, fra le altre cose, sul fatto che l'Unione Europea ci vincola con la PAC a lasciare incolto, con la politica agricola comune, a lasciare incolto il 4% dei terreni destinati a seminativi, e questo per noi è uno scoglio importante perché diminuisce il nostro reddito e spinge all'import. È peccato che quel 4% viene lasciato incolto per favorire la rotazione delle colture e impedire l'impoverimento del terreno, e che quel 4% incolto viene pagato abbastanza a buon prezzo, ecco, non è che sia gratis. Su questo poi interviene anche Angelo Bonelli, leader di Europa Verde, che dice: la protesta va ascoltata, la destra invece la strumentalizza. E giustamente Bonelli mette l'accento su una questione che viene, diciamo, segnalata nelle manifestazioni, ma molto di sguincio, insomma, in maniera molto periferica. C'è un problema di grande distribuzione, nota Bonelli, che ha messo in ginocchio la piccola agricoltura con politiche di strangolamento. Ecco, su questo ne abbiamo parlato tante volte. Sarebbe il caso probabilmente di intervenire, ma ci sembra che ci sia molta timidezza da questo punto di vista. D'altro canto, poi la grande distribuzione è anche vero che consente spesso e volentieri una delle politiche di prezzi che fanno agio al consumatore, e quindi, come dire, la situazione è piuttosto complessa, avrebbe detto quel tale. E nel frattempo, diciamo, sempre in questa grande sezione dedicata all'agricoltura, sulla carne coltivata l'Europa ferma la legge italiana. Ma si sapeva che sarebbe successo. Norma valida, tuona il governo, ma manco per niente, perché poi, insomma, come sanno quelli che stanno al primo anno della facoltà di giurisprudenza, di norma la legislazione comunitaria alla meglio su quella nazionale. Ma insomma, questa era una cosa spot che doveva fare Lollobrigida, l'ha fatta, poi rimarrà lì. altre questioni calde, il rapporto fra governo e Stellantis, fra Stellantis e Italia, la leggiamo qui sul Corriere perché insomma Repubblica, con tutto il rispetto, non è proprio il più oggettivo dei testimoni su questa vicenda. Stellantis e governo, scontro aperto, sussidi o fabbriche a rischio, chiede Tavares, entri lo Stato, dichiara il ministro Urso. Senza incentivi Mirafiori e Pomigliano sono in bilico. Oddio, sono già in bilico adesso, non è che la situazione degli ultimi mesi sia stata particolarmente fiorente. E la Schlein, esecutivo col cappello in mano, valuti una quota. Certo, diciamo, il precedente dell'Alfa Romeo nazionalizzata non è proprio dei più rassicuranti da questo punto di vista. Comunque, anche qui probabilmente siamo sul pourparlers. E invece, per restare sui fatti freddi e drammatici, Andrea Rinaldi ci parla come da Cassino a Mirafiori in Italia ci siano 43.000 posti adesso in bilico, erano 51.000 nel 2021, l'anno della fusione, e 71.000 nel 2004. Allora, questo era il caso Stellantis. Chiudiamo con due notizie di cronaca. La prima arriva da Milano: rapina dalla regista André Ruth Sciamma, strattonata e derubata in centro, ma Milano non è Gotham City. La Sciamma è la regista, la direttrice artistica di uno dei teatri milanesi più importanti, il Franco Parenti, e ci ha tenuto, come dire, a chiudere racchiudere la vicenda, assolutamente brutta e antipatica, in un contesto di civiltà. Non è da tutti e da tutte davvero chapeau. L'altra notizia di cronaca di cui ci si occupa invece è il processo per stupro. È accusato di stupro il Ciro Grillo, figlio di Beppe, la ragazza del caso Grillo Junior. A pagina 17: non sentivo più il corpo, sono una sopravvissuta, diceva, resisto, poi la crisi di panico. Ho aspettato 4 anni per raccontare la mia storia. Così il processo Grillo. Mi pare che non ci sia altro per quanto riguarda la lettura della cronaca nazionale del Corriere. Poi ci sono le cronache romane che andremo a raccontare, perché ci sono una serie di fatti piuttosto spiacevoli, purtroppo, da segnalare. E dal Corriere passiamo a Repubblica. Qui si apre sui trattori. I trattori assediano l'Unione Europea, spaventano i leader, von der Leyen apre, giornata di tensione per le vie di Bruxelles, gli agricoltori cambiano l'agenda del Consiglio Europeo, Macron non vuole lasciare la protesta dei sovranisti e ottiene concessioni, politiche sbagliate, dice la Meloni. Abbiamo detto dell'ottimo articolo di Andrea Bonanni sui privilegi che non sono eterni, e a pagina 3 si parla della lenta rincorsa di Meloni e Coldiretti ai piccoli agricoltori delusi dal governo. Prandini, contestati in Italia, Prandini e Coldiretti, si precipita in piazza a Bruxelles per reggere l'urto del malumore che colpisce l'esecutivo della destra, ma anche le grandi associazioni di categoria. Poi che cosa abbiamo? Sicuramente gli aiuti sull'Ucraina, a Kiev 50 miliardi, leader costringono Orbán alla resa, bocciata la pretesa magiara di ridiscutere il pacchetto ogni anno, messaggio di felicitazioni da parte della Casa Bianca. E poi c'è un breve reportage sulle linee di difesa ucraina, in particolare a Kupiansk e Avdiivka. che non credo si pronunci così, ma mi perdonerete. E poi non è che ci offra granché d'altro. Il Repubblica, vabbè, si sta per vendere Villa Certosa. E ci sono gli esteri, per, diciamo, gli esteri extra Unione Europea, ma ne parliamo fra un attimo.
Marcus Garvey words come to pass. Marcus Garvey words come to pass. Ain't got no food to eat. Ain't got no money to spend. Oh, ain't got no food to eat. Mm-hmm. Ain't got no money to spend.
Allora, eravamo arrivati alle cronache dagli esteri della Repubblica, che si aprono con il Medio Oriente. Biden approva le sanzioni agli estremisti israeliani, questo è il titolo di Daniele Raineri. Irritazione di Netanyahu, colpiti 4 abitanti degli insediamenti in Cisgiordania, sugli ostaggi al Cairo, passi avanti con Hamas. E poi c'è il consueto diario da Gaza di Sami al-Hairami: essere giornalisti a Gaza, aspettiamo una tregua per vivere e per lavorare, ormai nella striscia siamo rimasti in pochi e i raid ci impediscono di uscire dalle nostre case. Così il punto sul Medio Oriente. Da Barcellona, l'emergenza idrica a Barcellona e in Catalogna. martedì prossimo stiamo preparando una puntata di Radio Euskadi tutta dedicata alla Catalogna, per parlare sia di questi temi sia di temi politici che hanno agitato negli ultimi giorni il panorama politico locale. Comunque rimaniamo alla Repubblica di oggi. Emergenza idrica in Catalogna, sul mare come nel deserto. Barcellona raziona l'acqua e pianifica il futuro. No rain. Alle prese con una siccità senza precedenti, il governo vara un piano che prevede impianti di desalinizzazione e navi cisterna dal estero. Il consumo di acqua giornaliera pro capite per i cittadini passerà da 210 a 200 litri. Ai residenti sarà chiesto una riduzione del 5%. L'acqua potabile non potrà essere usata per lavare le auto, riempire le piscine, pulire le strade, innaffiare i giardini o per le attività ricreative. Se la fase 1 dovesse non bastare, si passerà a quelle più estreme. L'abbassamento della pressione dei rubinetti e soglie che scenderanno a 180 litri pro capite e poi a 160 litri. E stiamo parlando di una città e di una regione che, cioè, non è mai stata ricchissima d'acqua, per carità, però non era neanche il Sahara. Questo per capire un po' la situazione. Comunque, con Barcellona possiamo terminare la lettura di Repubblica e passare al Manifesto, che apre con Ilaria Salis, ma in realtà apre con la Meloni. Meloni prende Orbán e snobba Ilaria Salis, cose che capitano, non è che sia andata proprio così, però vabbè. La Premier, non per ossia avere la benché minima simpatia nei confronti della Meloni, però poi alla lunga diciamo una rappresentazione della realtà che è un po' troppo a nostra immagine e somiglianza non aiuta, anzi fa tutto il contrario, però forse questa, diciamo, è una mia personalissima constatazione, non corrisponde a verità, chi lo sa. Comunque, si cementa il patto sovranista, l'ungherese entrerà nei conservatori, la versione di Budapest sulla carcerazione, le misure adottate sono adeguate alla gravità dell'accusa contestata. Pensa un po', non oso pensare se uno dei due naziskin, come li chiamano con termine desueto molti giornali, si fosse, non so, lussato un braccio, veniva crocifissa. E delle accuse della procura magiara parla Mario Di Vito, due attacchi a tre neonazisti ma soltanto ferite leggere. Gli inquirenti contestano anche l'appartenenza a un gruppo antifascista tedesco. Forse è questo il vero fulcro della motivazione. Poi i trattori e la carne coltivata, l'Unione Europea boccia la legge Lollobrigida, mentre da Macron a Meloni stanno tutti con gli agricoltori. La protesta dei trattori davanti ai palazzi di Bruxelles, i manifestanti hanno divelto e bruciato una statua di fine 800. Oh, cioè, noi qua stiamo a valutare se quelli di ultima generazione, se sputano su una statua, se devono essere crocefissi o messi sul rogo. Qua vengono rasi al suolo direttamente statue anche di un minimo pregio artistico. Tutto ok, c'è la rabbia. Vabbè, passiamo oltre. Da 5 giorni vaga nel Tirreno, qui siamo a pagina 7, l'odissea di un minore tunisino considerato maggiorenne è stato respinto a Civitavecchia e reimbarcato sulla GNV Splendid. L'avvocato ricorre alla Corte Europea dei Diritti Umani, alle autorità ha inviato il certificato di nascita, ma il ragazzo rimane trattenuto a bordo. Poi da Roma, questo lo vedremo meglio sulle cronache romane perché se ne parla molto, a Roma aggressioni e insulti al Gay Center, da mesi si ripetono le irruzioni, stiamo parlando di testaccio, nelle immagini un ragazzino con una mazza da baseball provoca danni. Io le immagini le ho viste proprio tutti così ragazzini, in realtà non era, c'era anche gente un po' meno ragazzina, per dire che la questione non è proprio tranquilla. E poi abbiamo gli esteri, la striscia di sangue, case date alle fiamme a nord, aiuti bloccati dalle proteste, i diversi livelli della privazione a Gaza, centinaia di abitazioni bruciate dai soldati, credo che sia Michele Giorgio a scrivere. Poi abbiamo il futuro, si spera quanto mai prossimo, per il day after della guerra, ognuno ha la sua soluzione. Netanyahu spera in Trump, la NP oscilla tra Biden e Hamas, ma la base di Fatah si augura che con il genocidio in atto ci sia una leadership di tutti. Poche riforme e manovre politiche dietro le quinte, così il governo di Ramallah cerca di sopravvivere. Ritorniamo a Barcellona perché nella sezione delle culture Guido Calderón presenta il libro di Kiko Amat, Il segreto di Amador, tradotto da Pino Cacucci, insomma un nome, una garanzia per le edizioni EO. Nel cuore di tenebra di una sottocultura, scrive Calderón, a Barcellona anni 90, la vita di strada dei locos, skinhead neonazisti e malavitosi del camp. No, la storia del leader di una banda di skinhead neonazisti ultra del Barcellona che deve nascondere a tutti la propria omosessualità a rischio della vita. E diciamo l'autore se ne intende, visto che ha fatto parte di un gruppo skinhead dalla metà degli anni Ottanta fino all'inizio del decennio successivo. Sul côté politico di questo gruppo non si esprime, o meglio non ci viene data comunicazione. Qualcosa ci fa supporre che sia abbastanza simile a quello del personaggio che viene raccontato nel libro. E così il manifesto, vediamo un po' che cosa ci dice Avvenire. Oggi Avvenire, per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente, intervista lungamente il portavoce di Abu Mazen, Nabil Abu Rudeine, intervista che trovate a pagina 5. Nei negoziati non c'è mai la parola pace, se gli USA volessero la guerra finirebbe. Si accetta le regole che abbiamo, Hamas può partecipare alla vita pubblica come tutti. Barghouti nella lista dei detenuti da liberare, gli chiede nello staccavo, chiediamo il rilascio di ogni membro di Fatah senza eccezioni. E poi c'è come sempre una assai interessante disamina di Giorgio Ferrari che quest'oggi si occupa di Egitto, paese che viene definito il grande malato del Medio Oriente. Che ne sarà dell'Egitto? Si chiede Giorgio Ferrari una volta spentosi il fuoco della guerra e trovato un assetto stabile per il popolo palestinese. La prospettiva di un accordo fra Israele e le autorità egiziane sulla gestione della linea di confine fra la striscia di Gaza e il Sinai non deve trarre in inganno. Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, l'impero ottomano era considerato il grande malato d'Europa. Oggi però diremmo che è proprio lui, l'Egitto, il grande malato del Medio Oriente. Nemmeno la trionfale rielezione di Abdel Fattah al-Sisi deve ingannarci, perché nonostante il mandato che gli garantisce la permanenza al potere fino al 2030, forte di un'affluenza record alle urne, seppure con consenso minore rispetto al passato, l'Egitto di Al-Sisi è un paese in crisi, politicamente retrocesso, ha ospite abituale nei tortuosi tentativi del Qatar di mediare fra la rigidità israeliana e quella di Hamas e le scorciatoie che Washington, Teheran e più da lontano Mosca, Pechino e Riyadh tentano di percorrere per risolvere il conflitto e fermare il massacro. I guai dell'Egitto sono prevalentemente domestici, a cominciare dall'inflazione che veleggia attorno al 35%, per finire con la crisi del debito estero che dai 37 miliardi del 2010 ha raggiunto oggi la cifra mostruosa di 165 miliardi di dollari, di cui 42 passa in scadenza quest'anno. Tanto da far dire a Bloomberg che dopo l'Ucraina l'Egitto è il secondo paese del mondo con maggiori probabilità di default sui prestiti, una non rosea prospettiva aggravata dal fatto statistico assai poco confortante sul fronte dell'ordine pubblico, visto che dei quasi 110 milioni di abitanti, due terzi sopravvivono nutrendosi esclusivamente di pane, il cui prezzo è calmierato dal governo, che tuttavia non riesce a mantenere altrettanto bassi lo zucchero, il riso e la cipolla. Ingredienti base per i milioni di poveri che vivono con non più di $2 al giorno e che vedono i prezzi delle derrate alimentari cresciuti del 70%, il doppio dell'inflazione ufficiale. E poi c'è Suez. Insieme al turismo, l'aggio sul canale, quasi 20 miliardi di dollari l'anno, è una delle risorse principali del bilancio statale. Grazie all'incursione degli Houthi dello Yemen, in queste ultime settimane i ricavi egiziani sono crollati del 40%, ma più ancora dell'assalto ai forni, il temuto esodo forzato di centinaia di migliaia di palestinesi con l'inevitabile liaison con i fratelli musulmani, nemici giurati del regime del Cairo, e il dopo Gaza a preoccupare davvero Al-Sisi. Critiche e lodi al superato si sovrappongono, troppo amico di Israele secondo alcuni, complice del massacro dei palestinesi nella striscia secondo altri, leader misurato e avveduto per aver tenuto l'Egitto fuori dal conflitto, bravo mediatore che ha gestito la liberazione di ostaggi israeliani e detenuti palestinesi. Ma domani che ruolo avrà un paese in mano ai grandi conglomerati delle forze armate, di fatto padroni dell'economia e conseguentemente padroni anche dello stesso Al-Sisi, e i grandi donatori, America, Emirati, Sauditi, continueranno a sostenere un Egitto vicino al collasso sociale che flirta pubblicamente con Mosca e Pechino? Forse sì, ma un prezzo sicuramente lo esigeranno. Così Giorgio Ferrari sull'Egitto, sul grande malato del Medio Oriente, secondo lui e anche secondo altri. Quindi abbiamo a pagina 9 Lampedusa, nuovo naufragio vicino vicino l'isola, in salvo in 49, ci sono diversi dispersi, il barchino di 8 metri era partito dalle El Amra in Tunisia, non è chiaro quanti manchino all'appello, ci auguriamo una soluzione, dice la Croce Rossa, intanto riprendono le partenze in 24 ore, quasi 350 arrivi. Ieri nella capitale, intanto commemorazione di Modesta Valenti, la clochard morta proprio alla stazione Termini 41 anni fa, e a cui è stata dedicata la strada fittizia a cui vengono intestate le residenze dei senza fissa dimora qui a Roma. Nella nostra città si muore ancora troppo. O quanta gente vive per strada mentre ci sono migliaia di case vuote e stabili non utilizzati, la denuncia della, del presidente della comunità di Sant'Egidio. Quindi abbiamo la lunga pagina della cultura e dei libri nella pagina 7 dell'inserto. Massimiliano Castellani ci parla di campioni, vittime e ribelli del nazifascismo, storie di vincitori e vinti dal 24 al 38, lasso temporale in cui i regimi totalitari di Mussolini e Hitler utilizzarono gli sportivi come strumenti di propaganda. Fra le varie storie c'è quella di Gottfried von Kramm, tennista tedesco, il ciclista Ottavio Bottecchia, il re del Tour de France, ucciso dai fascisti, il calciatore partigiano Bruno Neri, insomma, che ben si conosce da queste parti, insomma, davvero un bel articolo. Poi si ritorna alle cronache straniere, si va in Cina, pagina 19, detenuti uiguri utilizzati per produrre l'alluminio per fabbricare le auto cinesi. Secondo Human Rights Watch ci sono prove credibili che le fabbriche dello Xinjiang si stiano avvantaggiando di trasferimenti di manodopera forzata per rifornire le case automobilistiche. E poi abbiamo dalla Francia il primo sì all'inserimento nella Costituzione del diritto all'aborto, adesso tocca al Senato. E poi mi pare che sia tutto per quanto riguarda Avvenire. Così il giornale della CEI, per quanto riguarda il Messaggero, come detto, non è che ci sia granché da scusate, da aggiungere rispetto a quanto abbiamo letto finora sugli altri quotidiani. C'è molto spazio per i dati, questo sì, su Stellantis. In particolare il Messaggero ricorda che in 37 anni sono stati dati al gruppo, diciamo, Fiat, PFCA, poi Stellantis, una cosa come 220 miliardi di sostegni. I dipendenti nel frattempo sono scesi a 60.000. Continua la crociata di Calenda con Stellantis, da Elkan promesse zero, siamo al quanto mi dai per non chiudere. Che tutto questo sia lasciato a Calenda, quello che fa pensare, no, cioè, che Calenda lo faccia, siamo tutti contenti, magari anche altri dovrebbero farlo, potrebbero farlo, chi lo sa, forse sono ancorato, diciamo, ancora a scenari novecenteschi, evidentemente. E poi mi pare che non ci sia molto altro. Di nuovo c'è questa diciamo notizia dalla provincia di Latina, uno stupro scoperto in classe grazie a un tema su Giulia Cecchettin. Una sedicenne trova il coraggio di svelare le violenze nel compito di italiano, le frasi sugli abusi insospettiscono la prof, l'ex fidanzatino viene denunciato. Così il Messaggero. Prima di concludere con le cronache romane, però mi corre l'obbligo di andare ancora sul Dubbio, perché il Dubbio oggi, ma insomma non solo oggi, dedica grande attenzione alle condizioni di vita nelle carceri, quelle ungheresi ma anche quelle italiane, e ricorda ancora una volta come nel solo mese di gennaio 13 persone si sono tolte la vita nelle carceri italiane, 12 detenuti si sono impiccati, uno si è lasciato morire di fame. E c'è una sorta di Spoon River di questi suicidi che vogliamo ricordare anche noi. C'è Matteo Concetti, 23enne di Ancona, impiccatosi in cella di isolamento a soli 23 anni, soffriva di problemi psichiatrici da anni, dopo aver beneficiato di una misura alternativa era tornato in carcere perché aveva bucato di poco l'orario di rientro dal lavoro, sarebbe tornato in libertà dopo qualche mese. Stefano Voltolina, 26 anni, Padova, era detenuto a Padova, ci sarebbe rimasto fino al 2028, era seguito dai medici perché soffriva di depressione. Stefano Bonomi, Rieti, in sciopero della fame da settimane, il 65enne è morto la notte dell'Epifania nell'ospedale Belcole di Viterbo, dove era stato trasferito dal carcere di Rieti. Poi abbiamo Alam Jangir, quarantenne e Cuneo, originario del Bangladesh, residente in provincia di Cuneo, si è impiccato nella sua cella con un lenzuolo, era in carcere da pochissimi giorni dopo essere stato arrestato il 28 dicembre. E Fabrizio Pullano, 59 anni, Agrigento, si è impiccato con un lenzuolo nella sua cella. Andrea Napolitano, 33 anni, di Poggio Reale, condannato all'ergastolo per il femminicidio della sua compagna, era in cura presso il centro di igiene mentale, era a rischio suicidario da un anno. Mahmoud Ghulam, 38 anni, Poggio Reale, si è tolto la vita impiccandosi, era un senza fissa dimora. Luciano Gilardi, sempre Poggio Reale, 34 anni, anche lui impiccatosi nella sua cella. Antonio Giuffrida, 57 anni, di Verona, impiccatosi nella sua cella anche lui. E poi abbiamo Yeton Bislimi, 34 anni, a Teramo, morto dopo un altro tentativo di suicidio. Ahmed Adel El Sayed, Rossano Calabro, avrebbe finito di scontare la sua pena tra un anno. Ivano Lucera, 35 anni, Foggia, impiccatosi dopo una lunga storia di maltrattamenti in famiglia e una storia di dipendenze. Infine Michele Scarlata, 66 anni, Imperia, l'ultimo a morire il 28 gennaio scorso. Questo il gennaio nelle nostre carceri. E chiudiamo con le cronache di Roma, che ci riportano a questioni, diciamo, un po' più prosaiche, per fortuna, anche se fino a un certo punto. Il Corriere della Sera, la cronaca di Roma del Corriere della Sera, apre con l'attacco al gay center di Testaccio. A Testaccio il gay center ha attaccato due volte con mazze da baseball, gli assalti nella notte e nel giro di 10 giorni. Le bande hanno lasciato messaggi e svastiche dopo aver colpito più volte il portone. C'è il video, uno dei gruppi è della Garbatella, cosa che come hanno fatto non si sa, però in qualche modo l'avranno fatto. E poi c'è un'intervista a Alessandra Rossi di Gay Help, scritte insulti contro di noi, ormai c'è un clima d'odio. Anche una serie di precedenti vengono raccontati per quanto riguarda la sede di via Zabbaglia. Poi abbiamo la vicenda Teatro di Roma. Dice Gualtieri: se l'accordo salta il Teatro di Roma verrà sciolto. A Palazzo Senatore intanto si tinde i lavoratori del settore contro lo schema del doppio direttore generale. E quindi abbiamo... Basta per quanto riguarda il Corriere. Beh, c'è il calciomercato, insomma, non ci offre grandi voli pindarici. E qui il Messaggero invece apre sulla cronaca nera e in particolare sull'accoltellamento che si è verificato un paio di giorni fa sulla via del Pigneto. Accoltellamento, diciamo, che non è finito in tragedia per pochissimo. Un quindicenne che è stato accoltellato a un polmone. E il Messaggero poi, diciamo, ci va come di consueto con i toni suoi. Rissa la metro Pigneto e faida fra baby gang per controllare le piazze. Il giovane fermato per aver accoltellato un 14enne si è rifiutato di dare spiegazioni. Farebbe parte di un gruppo composto anche di ragazze, è noto in zona perché violento. Gli inquirenti ipotizzano che i due gruppi si siano dati appuntamento per un regolamento di conti. Si cerca l'arma usata per l'aggressione, probabilmente fatta sparire dagli amici del 19enne. E tutto questo mentre dall'altra parte della città un 22enne non si ferma all'alt della polizia e tampona l'auto di due studenti. Beh, ci informa il messaggero che era lì per comprare 4 kg di droga. Ti credo che non si è fermata. E poi, a parte la riqualificazione del mercato di Via Sannio, che è una cosa di cui penso si parla da circa 40 anni, quindi mi si stringe un po' il cuore. 40 anni no, 30 sicuramente sì, dall'inizio degli anni 90 che c'è la riqualificazione di Via Sannio, che sta lì per partire. Vabbè, adesso parte. E poi e anche e basta per quanto riguarda il messaggero. Che ci rimane? La cronaca romana di Repubblica, qui contro le doppie file, trionfa parcheggio selvaggio dal centro a Tor Pignattara, e mentre per Concadoro e Annibaliano, per i parcheggi di Concadoro e Annibaliano, 500 posti in arrivo. L'inaugurazione entro la primavera, ma Sant'Agnese, la struttura doveva essere pronta 10 anni fa assieme alla fermata della metro. Eh sì, e in realtà la fermata della metro anche prima, ma comunque importante che ci sia. Mi pare pure qui può bastare. E eh sì, allora scoccano anche le 10 in punto in questo momento, per cui chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che come sempre vi dà appuntamento domani alle ore 9 come ogni sabato, mentre quella di oggi la potrete trovare più tardi sul sito della radio www.ondarossa.info. come sempre, breve intermezzo musicale e poi vediamo che ci aspetta nel corso della mattinata.